Stresa Festival, dal 18 agosto al 5 settembre sulle sponde del Lago Maggiore. L'annuale appuntamento con la grande musica classica, 18 concerti con artisti di fama internazionale, daranno vita a programmi sinfonici e cameristici. Stresa Festival.
Noi abbiamo pensato di sviluppare queste riflessioni sui temi dell'immigrazione, dei muri che l'Europa tenta per lo più invano di ergere attorno ai suoi confini, lungo i suoi confini o lungo una parte dei suoi confini. Occorre anche distinguere, penso fermamente, tra paese e paese, tra politica migratoria e politica migratoria. Ecco, abbiamo voluto circondare di storie questa realtà, e con noi abbiamo diversi ospiti in questo spazio. Primo tra loro Dimitri Bettoni. Buongiorno, benvenuto a Fahrenheit.
Buongiorno a voi.
Bettoni è corrispondente dalla Turchia dell'Osservatorio Balcani, appena tornato in Italia, l'Osservatorio Balcani e Caucaso per la precisione, per il quale ha realizzato 3 reportage dal confine tra Turchia e Siria, che ci permettono di vedere il punto di partenza di perlomeno una parte di questi migranti. Ecco, che cosa ha visto Bettoni?
Allora, questo reportage è nato come idea nel momento in cui l'argomento migrazioni, che è sempre stato un argomento estremamente importante nello scenario europeo, è cominciato a emergere, a prendere sempre più corpo sui giornali, io mi sono reso conto che però ci si fermava sui nostri confini, cioè la questione era affrontata solo nel momento in cui queste persone in viaggio per mesi diventavano a noi visibili, nel momento in cui cercavano di mettere piede nei nostri territori. Parlo dell'Italia, ma in generale di tutti gli stati europei.
Assolutamente vero.
E, mentre la prima parte, e forse più drammatica, del viaggio veniva completamente ignorata dai media. E, ho quindi preso contatto con delle realtà locali, cominciando ad esempio con alcune organizzazioni non governative che si occupano di tutela e supporto a queste persone in viaggio. E, questi contatti sul posto mi hanno permesso di vedere esattamente cosa accade nel momento in cui i migranti partono dal proprio paese di provenienza e decidono di lasciarsi alle spalle tutta la vita, spinti ovviamente dalle violenze della guerra, ma anche dal bisogno di ricominciare ad avere un futuro e a sperare, perché io credo che sia essenzialmente questo. È chiaro che non credo che nessuno parta spontaneamente da casa propria abbandonando tutto per il piacere di farlo, questo sarebbe, altrimenti sarebbe semplicemente un viaggio, così non è.
La prima tappa per molti perlomeno è un campo profughi, appunto in Turchia o in Siria, in quale territorio?
I campi profughi sono in Turchia, nel nostro caso.
Però sono molto difficilmente accessibili per i giornalisti.
Sì, allora in realtà in Turchia esistono diverse strutture, ci sono 25 campi profughi che sono gestiti direttamente dal governo di Ankara, che non sono accessibili non solo ai giornalisti, ma anche a ricercatori, universitari, membri di organizzazioni governative. Questo perché poco prima delle elezioni del 7 giugno il governo ha emanato un decreto che di fatto sospendeva qualsiasi attività di indagine e ricerca, giornalistica ma anche accademica, per quanto riguarda appunto i campi profughi e il tema dei migranti da Siria e Iraq nel territorio turco, sospeso temporaneamente in attesa di una formazione di un governo che ancora non è avvenuta per le difficoltà dell'esito elettorale, e che prevede comunque la possibilità di ricerca solo nel momento in cui si riceve una diretta approvazione da parte del Ministero degli Interni.
Ma si sa quali siano le condizioni di vita dentro questi campi?
Io ho avuto modo di parlare con alcune persone che, avendo il permesso di entrare, hanno avuto modo di accedere. Questi campi innanzitutto hanno delle dimensioni paragonabili a molte delle città italiane, si parla di 40-50 mila persone per ogni campo. E, per l'esperienza che ho avuto io diretta, non in un campo governativo dove, come dicevo, non potevo entrare, ma in un campo gestito da una municipalità, quella di Diyarbakir, città nel sud-est della Turchia, maggioranza curda, Le condizioni, e quello che più mi ha colpito è la condizione di immobilità, perché è vero che queste persone scappano da situazioni tragiche, però a questa tragedia se ne somma un'altra, che è quella di la totale impossibilità di proseguire il proprio cammino di vita. Queste persone restano settimane, più spesso mesi o addirittura anni, perché per il conflitto siriano si parla ormai di 4 anni di conflitto. Dicevo, per mesi e anni in questi campi dove non c'è possibilità di lavoro, non c'è possibilità di studio, anche se adesso ci sono alcuni progetti che incominciano ad essere avviati. Ma in generale, oltre alla disperazione del passato, c'è l'angoscia di non riuscire più a costruirsi una prospettiva di vita. Questo è uno dei grossi problemi. E ne consegue un secondo problema, cioè che quando questa situazione si protrae nel tempo, si vengono a creare intere generazioni prive della base educativa e necessaria per poi entrare e integrarsi correttamente e con profitto nelle società di destinazione, insomma, che può essere quella turca in molti casi, ma anche tranquillamente quella europea nel nostro caso specifico.
Grazie Dimitri Bettoni. Ecco, questo è il punto di partenza che risponde in qualche modo a una domanda che molti di noi si pongono, cioè qual è la prima accoglienza che riceve chi si allontana dalla Siria. Ovviamente non tutti i migranti vengono dalla Siria, ma penso si tratti di un caso significativo. Abbiamo poi voluto proseguire nel nostro percorso su per l'Asia e l'Europa con l'aiuto di George Kakuk, giornalista ungherese, che ha fatto un viaggio in incognito con i profughi dalla Grecia e dall'Ungheria. Good afternoon, Mr. Kakuk.
Good afternoon, buongiorno.
Welcome to Rai Radio 3 to Fahrenheit.
Thank you.
Ecco, chiederò a Kakuk ovviamente di raccontarci qualche cosa di più sul suo viaggio, a partire dal fatto che l'idea di questo viaggio è nata quando si trovava semplicemente in vacanza in Grecia e, vedendo i migranti che passavano, che partivano, o sapendo che passavano per la Grecia, ha detto: ma voglio seguirli anch'io. So I would like to ask you in general the main characters of your route as you left Greece, as I understand, during your vacations and decided to follow incognito the migrants on their way up along the Balkans.
Yes, that's true. There are 3 borders between Greece and Hungary.
Ci sono 3 confini tra la Grecia e l'Ungheria.
And I decided I follow the routes of the refugees.
Ho deciso di seguire la strada dei migranti.
And I was successfully crossed 2 out of 3 borders illegally with the refugees up to Hungary from Greece.
E sono riuscito a superare con successo 2 di questi 3 confini dalla Grecia all'Ungheria.
Because I just wanted to step a bit closer to this whole refugee crisis.
Volevo semplicemente guardare più da vicino questa crisi dei rifugiati.
And I just wanted to see who these people are.
Volevo vedere chi erano.
And what I found, these are people desperate to find another life.
Sono persone disperate alla ricerca disperata di un'altra vita.
Because the places where they used to live became incompatible with human life. It is impossible to live there anymore where they used to live.
Perché i luoghi in cui vivevano erano incompatibili con la vita umana, non era più possibile viverci. Ecco, io vorrei chiedere a George Kakuk se nel loro viaggio, queste persone fossero oggetto di sfruttamento da parte di criminali o addirittura di forze di polizia. Along the route, the refugees, the migrants you traveled with, were exploited by criminals or even by police forces?
It was very interesting because what I have found that the Macedonian and the Serbian authorities decriminalized the illegal border crossing.
Beh, è stato molto interessante perché le autorità macedoni e serbe hanno decriminalizzato l'attraversamento clandestino, illegale delle frontiere.
So basically this act immediately stopped smugglers, you know, smuggling people across the borders, across the Greek border and across the Serbia-Macedonian border.
E questo ha fatto immediatamente scomparire il contrabbando di esseri umani attraverso il confine greco e macedone.
But what is happening in the Hungarian, at the Hungarian border, you know, with this fence and the whole propaganda against the refugees is beating up the prices, so it became more expensive to cross the Hungarian border.
Ma ciò che è accaduto è che sul confine ungherese, dove c'è il muro e c'è comunque un'atmosfera estremamente ostile agli immigrati, ha alzato i prezzi, per cui è divenuto molto più costoso attraversare invece il confine ungherese.
And of course, this fence, which is built by the Hungarian government, carries another message.
E naturalmente questa barriera costruita dal governo ungherese porta con sé, esprime un altro messaggio.
It carries a message against the solidarity of the EU or Europe.
È un messaggio che si oppone alla solidarietà espressa dalla Unione Europea e dall'Europa.
Because Europe must understand, and every single country of the EU or out of the EU in Europe must understand that this problem could be solved.
Perché l'Europa deve capire, ogni paese interno o esterno all'Unione Europea deve capire che questo problema può venire risolto, could be solved.
Only together, only a unified effort could be successful. Nation states cannot act alone successfully.
Solo insieme, solo con uno sforzo unitario che non può essere compiuto isolatamente dai singoli stati-nazione. Ancora una domanda per George Kakuk. Vorrei chiedergli le condizioni di vita e di salute dei migranti con cui lui ha viaggiato, lo ripeto, in incognito, dalla Grecia fino all'Ungheria. What were the conditions, the health conditions and the living conditions of the refugees you are following along your route?
It is quite different because the refugee society is just like any other society.
La società, per così dire, dei rifugiati è proprio come ogni altra società.
There are rich refugees, the middle class, and of course there are the poor refugees. And the poor refugees' living conditions are pretty bad, I have to say. But they are getting assistance from NGOs, government agencies in Greece, in Macedonia and in Serbia.
Ci sono dei migranti di classe media e quindi abbastanza ricchi e ci sono migranti poveri che ovviamente vivono in condizioni dure ma stanno ricevendo aiuti dalle associazioni non governative e anche dalle autorità in Grecia e in Macedonia.
And it depends on, of course, how much money they have. They can go to a cheap hotel, to a mid-range hotel, to all hotels along the route. So there are refugees staying in hotel during this journey.
E a seconda delle loro condizioni economiche possono permettersi o meno di andare in hotel più o meno costosi. Quindi ci sono anche dei migranti che possono dormire in albergo mentre percorrono questo viaggio. Io ringrazio molto George Kakuk per essere stato con noi. Thank you, Mr. Kakuk, for your witnessing.
Thank you very much for your interest.
Voglio ricordare che il viaggio compiuto da Kakuk ovviamente ha prodotto un testo in ungherese che penso pochi di voi potranno leggere, ma alcune immagini e un testo in inglese parziale possono essere visti sul sito, sulla pagina Facebook che ha il nome El Camino de Balcan, scendendo un poco. Si tratta della pagina che testimonia di questo viaggio. Parlavamo di difficili condizioni di salute e ne è testimone il capo progetto di Medici Senza Frontiere in Grecia, Elisa Galli. Buon pomeriggio.
Sì, salve, buon pomeriggio.
Si sente, noi continuiamo a seguire questo percorso, adesso siamo per così dire arrivati in Grecia, a Idomeni, piccola città al confine con la Macedonia, dove arrivano persone ferite, persone che hanno bisogno di cure. Come mai?
Ma sì, vediamo un transito giornaliero. Persone che arrivano Ovviamente l'ingresso principale sono le isole greche, transitando per Atene, nel porto del Pireo, e poi arrivano a Salonicco e il punto di ingresso per continuare la rotta dei Balcani è questo piccolo villaggio, paese della Grecia, chiamato Idomeni, e abbiamo una clinica mobile qui che fa consultazioni giornaliere di casi minori come infezioni delle vie respiratorie, ma gastroenteriti, traumi o dolori dovuti anche al lungo cammino che devono fare per raggiungere il posto di frontiera. E ci sono anche dei casi cronici che ovviamente per le condizioni del viaggio si aggravano e le cose, la cosa più complicata è che spesso alcuni che hanno bisogno di cure ospedaliere rifiutano di tornare indietro all'ospedale, anche rifiutano il trasporto perché vogliono continuare il viaggio.
Cioè anche solo tornare indietro di un metro sembra pericoloso rispetto a questa spinta in avanti. Ma sono anche a queste condizioni diciamo patologiche si aggiungono gli scontri alla frontiera?
Sì, abbiamo testimoniato durante lo scorso fine settimana le conseguenze severe della chiusura del confine e del contenimento di questo flusso, che appunto può consistere dalle 200 persone che arrivano ogni ora, e per due giorni di chiusura si sono accumulate intorno alle 5.000 persone. Ovviamente la frustrazione, la disperazione di certi casi ha provocato degli scontri con la polizia di frontiera, che ha risposto con cariche, con gas lacrimogeni, addirittura con granate stordenti, e abbiamo avuto alcuni feriti per frammenti, svenimenti, perché sono state ore sotto il sole a 30-35 gradi in attesa dell'apertura del confine, con molti anche casi vulnerabili, donne incinta anche all'ottavo nono mese, bambini molto piccoli. Addirittura vediamo casi in sedia a rotelle che arrivano qua.
Com'è possibile addirittura? Com'è possibile che abbiano fatto il viaggio in carrozzella, come si dice?
Avendo attività sia sulle isole che ad Atene, un progetto per vittime di tortura e qui alla frontiera con la Macedonia, ma poi anche al confine tra Macedonia e Serbia, vediamo questi casi che sono supportati dalla famiglia, non vengono lasciati indietro. Un caso di un ragazzo paralizzato dalla vita in giù, che è arrivato sull'isola con un fratello di 9 anni a prendersi cura di lui, senza sedie a rotelle, e lasciato non ci sono centri di accoglienza nelle isole del Dodecaneso, per esempio, quindi lasciato su un materasso ad aspettare il loro permesso di transito, senza altro sostegno che un fratello di 9 anni. Eppure sì, abbiamo fatto noi poi un riferimento al nostro progetto di Atene per cercare di metterlo in contatto con dei servizi sociali in Grecia per fare domanda d'asilo. Eppure la richiesta è sempre una: arrivare in un paese europeo che può garantire un livello di accoglienza e di vita migliore.
Quindi il permesso arriva per tutte queste persone? C'è semplicemente un filtraggio o alcuni vengono respinti?
No, diciamo che il permesso di transito nel paese è garantito a tutti, con diversa velocità ovviamente per ottenere questa carta di transito. Poi per i siriani sono 6 mesi di permesso di rimanere in Grecia per fare la domanda d'asilo, per le altre nazionalità è 1 mese. E quindi possono transitare nel paese e avere accesso a una domanda d'asilo, che però ovviamente poi non viene garantita se non in vera bassa percentuale, nel caso dei siriani un po' più alta, ma non offre dei servizi per cui rimanere nel paese come rifugiato è possibile, e quindi la maggior parte cerca di arrivare in altri paesi del nord e centro Europa.
Elisa Galli, una volta arrivate in Macedonia, queste persone avranno ancora la possibilità di ricevere assistenza sanitaria da Medici Senza Frontiere o dalle stesse autorità macedoni?
Il transito in Macedonia ora è diventato abbastanza veloce, quindi una volta attraversato il confine da Idomenine nella cittadina macedone corrispondente che si chiama Gevgelia, il transito è abbastanza veloce, c'è questo treno che parte direttamente da qua e arriva in poche ore al confine con la Serbia, quindi il nostro team ora è basato piuttosto al confine con la Serbia, è un transito e c'è anche un'equipe della Croce Rossa in questa cittadina chiamata Gevgelia.
Elisa Galli, io la ringrazio, le faccio veramente i nostri più calorosi auguri per il lavoro di Medici Senza Frontiere in Grecia e in altri paesi. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Il nostro viaggio continua e si conclude temporaneamente con l'Ungheria, dove Massimo Congiu, giornalista del Manifesto e curatore dell'Osservatorio Sociale Mitteleuropeo, può dirci qualche cosa sul clima, sul contesto sociale e politico che si trova in questo paese, che è quello che più resiste ovviamente all'ingresso dei migranti. Congiu, buongiorno, buon pomeriggio.
Sì, buongiorno, buon pomeriggio. Beh sì, qui la situazione è abbastanza delicata, come dimostrano anche le notizie che provenienti dall'Ungheria su questi tafferugli, insomma, che si sono verificati tra ieri e oggi. Una situazione delicata e tesa, data poi anche la proporzione del fenomeno. Infatti le ultime cifre che ho avuto modo di vedere, insomma le ultime stime che ho potuto leggere, parlano di oltre 80.000 immigrati che sono arrivati nel paese dall'inizio dell'anno, una cifra che supera di circa il doppio quella registrata l'anno scorso. E questi flussi sembra non accennino a diminuire, e questa situazione fa parlare proprio di emergenza vera e propria, il governo. Infatti, secondo il governo Orban, la situazione che si è venuta a creare qui in Ungheria è diventata sempre più difficile da sostenere, e quindi, data questa situazione, il paese ha il diritto di intervenire in quanto non può, con mezzi drastici, in quanto non può più aspettare le soluzioni dell'Unione Europea, soluzioni che secondo il governo non esistono, e che quindi insomma il governo ha dovuto adottare dei mezzi drastici proprio per sottrarre il paese alla pressione crescente di questi flussi migratori.
Il muro non è ancora completato, giusto?
Il muro è almeno sì, almeno nelle sue strutture fondamentali dovrebbe essere completato entro la settimana prossima, secondo le informazioni che ho a disposizione. Almeno nelle sue strutture fondamentali, si tratta di una barriera destinata a percorrere tutto il confine ungaro-serbo, quindi 175 chilometri comprendenti anche un tratto fluviale. Quindi c'è questa prima fase di lavori che è quasi finita, ma ve ne sarà un'altra per rendere più robusta questa struttura e per aggiustare l'altezza, che dovrà essere di circa 4 metri. Ma come dicevo prima, ben prima insomma che il governo decidesse di realizzare questa barriera, questa struttura, Orban aveva avuto più volte in occasioni pubbliche il modo di chiarire il suo punto di vista sul fenomeno dell'immigrazione, che ha definito negativo da ogni punto di vista, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista della sicurezza pubblica in quanto potenziale portatore di terrorismo.
Congiu, qual è
Orban aveva anche...
Scusa se ti la interrompo, quali forme ha preso di fronte a questo il dibattito pubblico all'interno dell'Ungheria, tra i partiti, tra la gente, nei mezzi di comunicazione?
Ma l'opposizione di centrosinistra critica pesantemente le iniziative prese dal governo e in generale la politica che ha intrapreso in questo campo, nel campo dell'immigrazione, definendola vergognosa. Quando nella scorsa primavera sono apparsi a Budapest e in altre città del paese cartelloni con messaggi rivolti agli immigrati, messaggi del tipo: se vieni in Ungheria non puoi portare via lavoro agli ungheresi, se vieni in Ungheria devi rispettarne le leggi, devi rispettarne la cultura, cartelloni peraltro scritti tutti in ungherese, c'è stata la reazione di un gruppo di persone che si sono attivate e che si sono attivate sulla base di un'iniziativa improntata alla disobbedienza civile, quindi hanno iniziato a stracciare questi manifesti, a pasticciarli, alcuni di loro sono stati anche fermati dalla polizia. Quindi c'è stata una reazione nei confronti di una di una politica condannata dalla, come dicevo, dall'opposizione di centrosinistra e dagli ambienti progressisti della società civile, una politica definita appunto vergognosa e tale da allontanare, da chiudere sempre più l'Ungheria, da isolarla e da allontanarla dall'Europa. C'è bisogno dire comunque anche una certa inquietudine diffusa tra la popolazione a fronte di questo fenomeno, che come dicevo prima ha proporzioni sicuramente rilevanti, e una certa inquietudine accentuata con tutta probabilità dal governo, dai suoi proclami, dalle sue dichiarazioni. Però effettivamente il governo agisce su queste inquietudini e adotta delle iniziative diciamo caratterizzate da una dotate di un carattere estremo, un po' anche per recuperare i consensi perduti.
E ci riesce?
E per strizzare l'occhio all'estrema destra, tra l'altro.
E riesce a recuperare questi consensi?
Ma forse ancora presto per dirlo. In effetti anche gli ultimi test elettorali che si sono svolti quest'anno in Ungheria hanno visto il Fidesz perdere voti rispetto al partito di estrema destra Jobbik, che ha intrapreso un'operazione di facciata, quindi ripulito il linguaggio. I suoi vertici ormai stigmatizzano le dichiarazioni offensive nei confronti dei Rom e degli ebrei, però di fatto questo partito ha mantenuto la sua identità, la sua anima, e molti ungheresi non lo percepiscono più come partito estremista. Quindi Jobbik adesso si propone come valida alternativa al partito governativo, che a suo modo di vedere non è riuscito a risolvere i problemi del paese, e quindi Fidesz ha in questo caso diciamo un rivale in un partito che dal punto di vista ideologico, dal punto di vista delle posizioni, ha anche dei punti in comune appunto con esso. Però comunque c'è una critica, c'è una situazione conflittuale tra i due partiti. Quello che è vero è che il Fidesz di Viktor Orban ha perso consensi negli anni, mentre invece Jobbik, almeno a giudicare dalle cifre e dai risultati che ha ottenuto l'anno scorso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento ungherese e alle elezioni europee, parrebbe effettivamente l'unico partito cresciuto, e si tratta di un partito di estrema destra, apertamente antieuropeo.
Massimo Congiu, ti ringrazio per... Prego, finisci di dire.
Sì, che mette in primo piano la sicurezza del paese e la sicurezza degli ungheresi. Del resto comunque la stessa cosa fa il governo con le iniziative di cui abbiamo parlato e che insomma sono note ormai.
Massimo Congiu, del Manifesto, collegato con noi dall'Ungheria, lo ringrazio ancora per la sua testimonianza.